8:39 all'orologio di Radio X. Allora, sono la Fatback Band, straordinaria formazione di musica funky di New Orleans. E l'altro giorno siamo stati chiamati in trasmissione da un'ascoltatrice che poi si è qualificata. Stavamo parlando di impatto psicologico della pandemia.
Parlavamo di tradimenti, sì, di divorzi, no? Perché alla fine il lockdown ha fatto crescere.
Ha messo in crisi le coppie.
Esatto.
E siamo stati chiamati da un'ascoltatrice che è anche una psicologa. E quindi, certo, io avrei delle cose da dire su questo. Quindi
se volete possiamo parlare, ci ha detto. Bene, parliamone. E quindi l'abbiamo contattata.
Martina Mastinu, sei in linea con noi. Buongiorno.
Salve, buongiorno. Grazie.
Allora,
grazie agli amici di Radio X per questo momento di confronto.
Allora, ma insomma, questa storia dei tradimenti in era di Covid è reale oppure insomma è un titolo giornalistico?
Beh, no, non è un titolo giornalistico, nel senso che effettivamente anche nel mondo della psicologia abbiamo riscontrato un po' un aumento di queste situazioni. Infatti noi psicologi possiamo affermare che il Covid sia entrato un po' in tutte le case, perché chiaramente, oltre ad aver stravolto i ritmi e destabilizzato emotivamente tante persone, ha agito anche sugli equilibri familiari e di coppia.
Ecco, e quindi cosa succede nelle coppie? Cioè, questa convivenza forzata ha portato a riconoscersi come magari non ci si conosceva più?
Esatto. Allora, intanto per capire dobbiamo un po' fare un passo indietro rispetto alla situazione precedente e quindi pensare un po' a com'era la situazione prima di marzo.
Perché quella era veramente una convivenza forzata. Oggi non mi sembra che a Cagliari siamo in quelle condizioni. Insomma, chi vuole uscire di casa e andare a farsi gli affari suoi li può fare abbastanza tranquillamente, insomma, non è chiuso.
Certo, però alcune problematiche nascono un po' da lì, perché prima del primo lockdown ovviamente la maggior parte delle persone vivevano prese dalla frenesia quotidiana tra lavoro, impegni, spazi personali, e questo modus vivendi convulso comunque tendeva un po' a mascherare le criticità presenti in alcune coppie e quindi anche la tendenza a non affrontarle o a pensare che fossero legate appunto allo stile di vita. Potrei farvi l'esempio della sessualità, no? Una scarsa sessualità di coppia magari veniva giustificata come livelli elevati di stress o di stanchezza a causa del lavoro, a causa della frenesia.
Invece, quando non c'è più la scusa dello stress, quando non c'è più la scusa del lavoro, sei a casa tutto il giorno,
non puoi fare le tue scappatelle.
Ogni tanto, voglio dire, degnami di un'attenzione, mi verrebbe da dire.
Cosa è successo? Infatti, col lockdown, di fatto, la maggior parte delle coppie si sono spogliate degli impegni frenetici e quotidiani.
Si sono spogliate, ma non è uscito nulla lo stesso.
Esatto, hanno un po' messo a nudo la relazione, svestendola comunque di ogni scusa, no?
Lei gioca un po' sui doppi sensi, dottoressa, però.
Ma anche lei Benoni, però.
Esatto. E quindi che cosa è successo alla fine? Che queste coppie si sono un po' rese conto della scarsa comunicazione efficace, ad esempio anche la mancanza di un dialogo profondo basato sul noi, o comunque l'assenza di una progettualità, un appiattimento emotivo, no? nello scambio di coppia. Ma anche allo stesso tempo un aumento del bisogno di condivisione di emozioni dovute sia a tutte le ansie legate al Covid, ma anche come effetto della riduzione di impegni quotidiani che porta inevitabilmente ad un ascolto interiore maggiore.
Certo.
È proprio qui che si è aperta la strada ai tradimenti, perché se è vero che alcune coppie sono riuscite a confrontarsi e quindi hanno cercato un aiuto terapeutico e sono cresciute da questo punto di vista, tante persone hanno optato per la ricerca di una gratificazione emotiva immediata.
E
no?
Poi c'è questo straordinario e pericolosissimo strumento di questo telefonino,
esatto,
che abbiamo in mano tutto il giorno, che diventa, se voglio dire, una via di fuga molto facile, no?
Esattamente, mi riferivo proprio a questo. Infatti, tradimenti che per causa di forza maggiore sono nati nel mondo virtuale o con la ricerca attiva nei siti di incontri, oppure con una intenzionalità un po' celata, e quindi magari si inizia a chattare un po' di più con un amico, un conoscente, no? E pian piano si è entrati in confidenze sempre più personali e profonde.
Quindi, finito il primo lockdown, vai che ce n'è, mi verrebbe da dire, ci sono tutti usciti,
tutti liberi, tutti fuori,
e capiamo anche molto il perché di questa seconda ondata a questo punto.
Sì, esatto, vediamo un po' che cosa è successo, perché quando è finito il primo lockdown, quindi da maggio in poi, alcuni flirt sono rimasti attivi sul piano virtuale. Attenzione, non si sono concretizzati per varie cause, tra le quali la paura del contagio.
Certo.
Altri invece si sono concretizzati durante la fase estiva. Alcuni si sono rivelati un po' dei fuochi di paglia, noi in psicologia parliamo di realizzazioni,
sì.
E altri invece si sono consolidati, ma di fatto sia in un caso che nell'altro hanno fatto sì che la persona iniziasse a porsi un po' degli interrogativi rispetto alla relazione di coppia ufficiale.
La crepa ormai si era creata, diciamo, nella relazione ufficiale.
Esattamente, quindi appunto a portare un po' questi dubbi anche dentro una relazione terapeutica.
Ma voi avete avuto delle richieste maggiori rispetto al passato? Cioè ci sono delle persone che si sono avvicinate
magari in coppia,
esatto, per salvare la coppia, ecco, perché magari qualcuno ci prova, cioè, ma giustamente ci proverà pure a salvare la coppia.
Esattamente, no? Allora sì, assolutamente, ci sono persone che si sono rivolte in coppia per salvare la coppia, altre persone che si sono rivolte individualmente perché generalmente l'altro partner non intenzionato, però sempre con l'idea di salvare la coppia, altre persone che invece hanno proprio voluto avere uno spazio personale per capire come mai sono arrivata al tradimento, perché ho avuto bisogno di questo, no? Perché noi comunque diciamo sempre, in psicologia si dice chi tradisce è già stato tradito, ma non tradito ovviamente fisicamente per forza con un'altra persona, tradito rispetto alle aspettative che la persona nutre sulla relazione di coppia stessa, no? Tutto quell'elenco di cose che vi dicevo prima, quindi la mancanza di comunicazione, uno scambio emotivo efficace.
Ecco, mi viene da farle una domanda sull'età, diciamo, in cui questo si scatena. Che fascia di età è prevalentemente? Non mi viene da pensare che i giovanissimi, per esempio, sono abbastanza fuori da questo discorso.
Sono fluidi da quel punto.
Sono più fluidi, no?
Vi direi perché è una cosa che comunque coinvolge un po' tutte le età.
Sì.
E anche tra i giovani posso dirvi che c'è chi la prende alla leggera e dice vabbè, pazienza, e chi invece ha bisogno di capire profondamente come mai quell'amore che sembrava così grande poi si è palesato.
Io ho una domanda che poi in realtà è una richiesta di consiglio, perché molte volte quando si subdora che il nostro compagno o la nostra compagna ci stia tradendo, la prima cosa che viene in mente è: ora vado a spiare il suo telefonino.
Mettete una buona password, ecco.
Il consiglio è
non usate la data di nascita, l'indirizzo.
Ma ormai sai che poi basta l'occhio, però c'è anche il numeretto. Ecco, ma è una cosa che si deve fare o va sconsigliato? Come dire, lo psicoterapeuta sconsiglia questa pratica,
le intrusioni,
queste intrusioni nel privato.
Ma io consiglio sempre la sincerità, anche se è la cosa più difficile, però ha un impatto, cioè, diverso.
Dammi la password, dai, ti prego.
Voglio vedere il tuo telefonino.
Voglio essere sincero, dammi la password.
Beh, no, sicuramente parlarne apertamente è la cosa migliore, anche se è la cosa più difficile, perché parliamo di coppie dove già c'è una comunicazione non efficace.
Certo.
E quindi la cosa che si tende a fare generalmente è andare a frugare, no, piuttosto che captare alcuni segnali, però magari non parlarne apertamente. Il problema è che non parlandone apertamente non la si può neanche affrontare.
Ecco, un consiglio, diciamo, di quelli sempre validi, di quelli buoni per tutti, il consiglio che si trova più spesso a dare ai suoi pazienti.
Beh, allora, pazienti. Sicuramente che è quello che poi è successo tra le coppie che hanno sfruttato questa crisi come un momento di crescita. Intanto un aumento della condivisione emotiva, un'organizzazione del tempo e dello spazio equilibrata, in cui ovviamente ogni membro ha modo di entrare in relazione con l'altro, ma anche la possibilità di coltivare i propri spazi personali, quindi cercare di non invadere esageratamente lo spazio dell'altro, un aumento dei momenti ludici sicuramente, ma anche la capacità di chiedere aiuto alla rete che si ha attorno, tra i quali appunto i professionisti, nel momento in cui ci si rende conto che ci sono delle criticità che vanno affrontate. Ecco, questo allora aiuta la coppia a crescere, a migliorare, perché comunque tutte le coppie hanno bisogno di crescere, tutte le coppie hanno bisogno di una progettualità emotiva, no? E quindi è fondamentale che ci sia sempre un confronto e uno scambio emotivo profondi.
Benissimo, io ringrazio Martina Mastinu, nostra ascoltatrice fedele e psicologa, che a questo punto io promuovo sul campo collaboratrice della radio. Noi la chiameremo ogni tanto.
Va bene, mi fa piacere.
La chiameremo ogni tanto per chiederle qualche pillola di saggezza psicologica da condividere con i nostri ascoltatori. Grazie mille.
Grazie. Grazie.
E alla prossima. Grazie, grazie. Ciao. Andiamo avanti con un po' di musica, Giovanni, poi ci tuffiamo nell'ultimo segmento della nostra puntata di oggi.